Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia, siamo fra le pareti del Ridotto dell'Opera, oggi molti ospiti, Davide Fersini è già qui con me, ciao.
Buongiorno Giorgio, buongiorno agli ascoltatori.
Ma lo lasciamo un attimo nell'angolino perché abbiamo ascoltato la pagina che introduce il re Giacomo nella Donna del Lago di Gioachino Rossini e la sigla del Ridotto dell'Opera, oggi vuole essere anche il benvenuto al tenore che tra poco avremo modo di intervistare, è il tenore che trionfa alla Scala come Don Ramiro nella Cenerentola di Gioachino Rossini, Maxim Mironov. Lo introduciamo con una pagina da La Ricordanza, un CD che è inciso qualche tempo fa con Richard Barker, e il brano che ascoltiamo è appunto La Ricordanza di Vincenzo Bellini.
Più duol l'amaro.
Maxim Mironov, La ricordanza, il pianoforte Richard Barker, un CD prodotto qualche anno fa da Illyria. E con noi Maxim Mironov, ciao e grazie di essere in nostra compagnia.
Buongiorno, è un vero piacere riesserci sulle onde della Radio Svizzera.
Ecco, non parlare neanche, perché io sono felicissimo, sei uno dei miei tenori preferiti, porti avanti un discorso interessantissimo sia a livello di palcoscenico che appunto di aria da camera. Di che cosa parliamo prima? Della tua presenza alla Scala nella magica produzione di Ponnel Cenerentola?
Beh, direi, in verità è un'emozione unica e rara salire sul sacro palco della Scala, soprattutto in questa produzione che ha fatto la storia della Scala e un po' anche la storia della Renaissance Rossini. È una gioia, è un piacere, ovviamente sono tutte le parole abbastanza inutili e poco descrittive di quello che uno prova salendo sul palco. Ma per me è un importante traguardo ritornare alla Scala dopo aver fatto la Scala di Seta qualche anno fa, sì. E adesso nei panni di principe sono di nuovo lì, è veramente un grande grande piacere.
Ecco, senti, il ruolo di Don Ramiro come si colloca un po' in termini di esigenze vocali rispetto al tenorismo rossiniano dei ruoli scritti per i tenori delle prime farse e quelli invece scritte per Giovanni David, ruoli che tu affronti? Abbiamo introdotto il Ridotto dell'Ofiora, come sempre, con il Giacomo della Donna del Lago, che pure tu hai affrontato.
Sì, è un ruolo abbastanza intrigante, perché è un ruolo versatile. È adatto sia per una vocalità un po' più lirica, da baritenore rossiniano, perché è un ruolo abbastanza centrale, ma richiede comunque la agilità e le note acute e sovracute di tenore di grazia, cioè Giovanni David. Infatti per questo ruolo è molto appagante per molti cantanti, perché ognuno di noi, ognuno dei tenori rossiniani di giorni d'oggi può trovare i momenti dove risplendere al 100%.
Senti, tu avevi parlato una volta con me delle regie che possono porre in difficoltà, a volte non facilmente comprensibili da parte del pubblico e anche da parte di voi interpreti. Qui invece direi che la regia, come dicevo, è magica e sensazionale, perché riporta l'opera a una dimensione di fiaba che forse addirittura l'opera di Rossini non ha, perché sappiamo non c'è Scarpetta, non c'è la fata, c'è il patrigno neanche cattivissimo al posto della matrigna. Secondo te è ancora attuale questo allestimento e questa messa in scena?
Beh, io ho fatto molte regie diverse di Cenerentola, e questa qui di Jean-Pierre Ponnel la chiamo, diciamo, la madre di tutte le Cenerentole, perché tutti quelli che l'hanno fatta dopo più o meno si sono abbeverati da questa regia, delle sue idee veramente meravigliose. È una regia ovviamente un po' datata, perché stiamo parlando comunque degli anni 70 quando è stata fatta, ma nella sua semplicità è molto molto piacevole per il pubblico, soprattutto per chi viene magari per la prima volta e sente per la prima volta Cenerentola di Rossini. Si capisce la trama, ci si riesce a immedesimarsi nei personaggi, e secondo me questa è la cosa molto importante. Peccato che a volte cercano di fare le regie classiche e non riescono a fare nemmeno quelle, e allora a questo punto dicono: allora fate una bella regia moderna, almeno, sai, perché quando ci sono grandi incongruenze nelle regie classiche è un problema. Qui invece è tutto perfetto.
Senti, cogliamo anche l'occasione, perché poco fa abbiamo ascoltato appunto questa pagina della ricordanza di Vincenzo Bellini, però tu hai in cantiere, anzi è un cantiere ormai concluso direi, Questo è Rossini, aria da camera di Rossini, appunto, sempre interpretate da Maxim Mironov, con il quale stiamo parlando in questo momento, al pianoforte Richard Barker. Questo prodotto, ecco, come è nato e che cosa presenta?
Beh, è diciamo una conseguenza del disco Ricordanze dedicato alle musiche da camera di Bellini. Qui ci siamo dati da fare per la musica da camera di Rossini, che si è presentato di essere uno scrigno di veri tesori. La differenza, la varietà di questi pezzi da camera è veramente sorprendente. Abbiamo collaborato strettamente con la Fondazione Rossini di Pesaro per trovare i pezzi giusti, per trovare le giuste edizioni e abbiamo realizzato questo secondo disco, accompagnato sempre da Richard Barker sullo strumento pliel dell'Ottocento, del tutto simile a quello che ha utilizzato Rossini, diciamo, quando viveva a Parigi, in Francia. E è un lavoro meticoloso, interessante, e infatti il 21 di febbraio al Museo della Scala lo presentiamo, facciamo una presentazione, diciamo, milanese, dove invito ovviamente tutti, dove canterò un paio di brani, ne parleremo di questo CD, insomma,
Quindi un
e
appuntamento,
lo facciamo presentare.
certo, un duplice appuntamento stasera, ricordiamo, c'è Cenerentola appunto con Maxim Mironov, il quale non si è risparmiato, diciamo, e ha parlato con noi. So che voi tenori siete sempre piuttosto schivi quando avete recita alla sera. E invece il 21, che è giovedì appunto, alle ore 18, se non sbaglio, nella sede del Museo della Scala, ecco, ci sarò anch'io naturalmente, verrà presentato questo prezioso scrigno. Ecco, qualcuno dei titoli che presenti, non quelli che canterà, intendo dire che troviamo in questo CD.
Beh, sono 16 titoli che abbiamo inciso, tra le quali i pezzi in italiano, c'è la canzone in spagnolo, c'è un bellissimo pezzo, Le Sirin, in francese, insomma, veramente la chanson du bébé, per esempio, che è un pezzo forse più ironico di tutta la raccolta. Insomma, Amori scendete, la nuova versione che abbiamo ideato con Richard, basandosi sui manoscritti di Rossini. Sì, veramente la scelta è molto molto vasta, e il CD stesso è accompagnato da un libretto elettronico scaricabile dal sito, in sei lingue addirittura presente, dove abbiamo inserito anche due spartiti, addirittura uno di Amore scendete e l'altro uno spartito storico bellissimo, di Addio ai viennesi.
Beh, ah, stupendo, ecco, veramente, che Giovanni David aveva cantato nel 1823-24 appunto a Vienna. Senti, io a te non l'avevo mai chiesto forse questo, mentre ad altri tuoi colleghi tenori come Riero Manovski o Dimitri Korchak, le origini del tuo accostarti alla musica, come è avvenuto?
Beh, io sono arrivato alla musica per puro caso nel lontano 98. Ho sentito il concerto di tre tenori in TV, e lì veramente mi sono meravigliato da questo mondo della musica, da questa festa che riuscivano a creare Pavarotti, Domingo e Carreras. E ci ho pensato che anch'io vorrei fare la stessa cosa, abbandonare i miei studi di chimica e biologia in università e mi dedicare interamente alla musica.
Beh, ti eri già reso conto comunque che c'era qualche cosa che possedevi, perché anch'io avevo fatto lo stesso discorso, però poi mancavano i mezzi per poter continuare. Ecco, e poi gli studi li hai svolti in Russia e di seguito sei venuto in Italia, oppure come sono avvenuti?
Sì, ho studiato solo in Russia con il mio professore di canto Dmitry Vdovin, che adesso è il capo del Young Artist Program di Bolshoi. E sì, e dopo nel 2004 ho debuttato nel Teatro des Champs-Élysées con Cenerentola, appunto, e nel 2005 alla Fenice con Momento Secondo, e da qui è partita la mia carriera internazionale.
Ecco, così lo sappiamo, perché in effetti ci conosciamo da un po' di tempo, però non avevo ancora colto quali erano stati i primi momenti della tua carriera. Concludiamo la nostra chiacchierata con una domanda che di solito imbarazza sempre un po' tutti. Il ricordo più bello finora della tua carriera? Mi dirai, ce ne sono tanti, scegline uno.
Beh, ce ne sono tanti veramente, e uno di quelli, per esempio, salire sul palco di Wiener Staatsoper, perché lì ho debuttato con l'italiano in Algeria, e mi ricordo che prima di entrare sul palcoscenico alla nostra prima ho pensato: oddio, sono allo Staatsoper di Vienna, qui cantavano tutti i più grandi cantanti, lì dirigeva Mahler stesso, insomma, adesso tocca a me. Era un'emozione veramente unica.
Che poi si è replicata in tutti gli altri grandi teatri nei quali sei
Sì, ma
arrivato.
quello era
Era la.
diciamo, il primo grande teatro, e dunque veramente me lo
Certo.
ricordo con
Certo. Senti,
favore.
e il prossimo impegno dopo questa Cenerentola?
Vado subito a Berlino a fare il Barbiere di Siviglia, e poi incido un altro disco del quale non posso ancora dire nulla.
Non puoi dire nulla, però mi ricordo il nome di un tenore del Settecento. Non citiamolo se vogliamo per ora, ma ci stai lavorando ancora?
No, non è lui.
Non è lui. Allora possiamo dirlo chi era, Amorevoli, ma ci possiamo pensare magari nel futuro. Grazie allora Maxime.
No, sta nel cassetto.
Ecco, sì. Sei sempre simpaticissimo, è un piacere averti e ti ho già ammirato nella Cenerentola. E ci vediamo giovedì allora, ore 18 al Museo della Scala per la presentazione di questo bellissimo CD. Questo è Rossini, sì. Aria da camera, Maxime Mironov, Richard Barker. Grazie ancora, un sì, bacione e tanta
grazie
fortuna. Ciao.
Grazie a tutti, ciao, arrivederci.
Come un'ape nei giorni d'aprile va volando leggera e scherzosa, corre al giglio, poi salta alla rosa, dolce un fiore a cercare per sé. Fra le belle ma giro e rimiro, ne ho vedute già tante e poi tante, ma non trovo nel giudizio un sembiante. Un bocco esquisito per me,
Mal finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Mal finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Mal finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Mal finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Mal finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Che tragedia qui nasce dovrà. Quelle ciglia bassa, cano bando se va la ragione. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà.
Bestia, grazie.
Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce. Ma finita la nostra commedia, che tragedia qui nasce dovrà. Che tragedia qui nasce dovrà.
E non era Maxim Mironov, naturalmente, è stato uno scherzo. Abbiamo voluto associare Maxim Mironov a Laimo, Nicola Alaimo, il quale interpreta con Mironov la Cenerentola alla Scala di Milano nella parte di Dandini, un ruolo che interpreta anche il nostro amico Davide Fersini, vero?
Sì, l'ho fatto più volte, ecco, certamente.
Le Prince d'Occasion, eccetera.
Sì, esattamente. Ecco. È un ruolo divertentissimo e diciamo che Alaimo l'ha cantato estremamente bene, no?
Eh beh, sì, decisamente. Allora, sono le 13.55. La trasmissione di oggi doveva essere dedicata, vuole essere dedicata ad un particolare avvenimento che accadrà stasera. Ci dici che cos'è, visto che tu hai già avuto modo di prenderlo in considerazione?
Si tratta degli Swiss Music Awards, l'abbiamo annunciato prima della trasmissione, che verranno consegnati questa sera. Ci sono cantanti, interpreti, strumentisti da tutta la Svizzera che convengono a Lucerna, al KKL, e la cerimonia verrà trasmessa in diretta anche da noi in streaming, però sul sito. Chi vorrà potrà seguirla direttamente lì. È un'occasione molto importante anche perché si collega alla giornata della musica svizzera, che era ieri appunto, e conclude in qualche modo degnamente le celebrazioni per i musicisti svizzeri e per la produzione svizzera, quindi per la produzione nazionale. E tra l'altro quest'anno, lo dicevamo, si coniuga anche per noi ammalati di opera con le celebrazioni per un celebre soprano, Lisa della Casa, che è scomparsa, che era nata, scusatemi, 100 anni fa.
Era nata 100 anni fa, ecco, per la precisione, a Burgdorf.
Yeah, esatto.
Il papà era italiano.
Esatto.
E ha un ristorante?
No, diciamo così che il padre era un oculista, il dottor Francesco Roberto della Casa, classe 1879, e vivevano a Berna. Sì, poi nella fase successiva della loro vita hanno aperto un ristorante che è ancora visitabile e in cui si può ancora sedere, in un edificio storico del centro di Berna, un edificio meraviglioso, tra l'altro, tutto bianco, tipicamente svizzero, diciamo proprio. Sì, e però la della casa, diciamo, viene da questa famiglia in qualche modo anche colta, proprio il padre la iniziò e la spinse a prendere le prime lezioni di canto, già a 15 anni in qualche modo, con la Margarete Heser in quel di Berna. E tra l'altro il suo debutto avvenne nel 1941 proprio a Solothurn Bill come Ciocio San, quindi veramente un ruolo non da poco.
Non da bambini, ecco, nonostante gli anni di Ciocio San, con la voce di solito richiede una certa maturità, però sarà stata deliziosa perché è una donna bellissima. A me ricorda Vivien Leigh così al colpo d'occhio, con un vitino di Vespa veramente, e non diciamo proprio tipico classico dei soprano dell'epoca, anche se c'erano altre cantanti soprattutto che si dedicavano allo stesso repertorio suo, come
vero.
Elisabeth Schwarzkopf, per esempio, citandone una, che pure vantavano un fisico più che lodevole, eccetera. Allora, Lisa della Casa, effettivamente, se uno la cita, ricorda Mozart, soprattutto Donna Elvira, come del resto la Schwarzkopf, e ricorda Richard Strauss, con la quale ha avuto un rapporto un po' privilegiato, se vogliamo, no?
Privilegiato anche perché nei suoi primi anni nell'ensemble di Zurigo ha avuto modo di conoscerlo, e proprio, racconta la Della Casa in un'intervista bellissima che si può ancora vedere su YouTube, e purtroppo solo in tedesco, però è gustosissima anche per vedere che tipo era la Della Casa, ma di questo parleremo sicuramente. E in questa intervista la Della Casa dice: mi prese a braccetto e disse a tutti gli astanti: questa è la mia Arabella, perché proprio questo è il ruolo con cui viene ricordata ancora oggi Lisa Della Casa, la più grande Arabella di Strauss,
della che storia. Non ascolteremo, perché penso sia un'opera che merita un approfondimento un po' a sé stante.
Sì, sì.
Non si può buttare lì così a pezzetti per poter approfondire effettivamente quella che può essere lo stile interpretativo e anche la densità di questa partitura. Ci ascoltiamo invece una pagina, diciamo, un po' banalina, se vogliamo, però sicuramente che fa innamorare, il Wiegenlied. Thank you. una voce, ma insomma sono voci che a me ricordano il miele, gli sciroppi balsamici, voci naturali che escono proprio senza nessuna fatica da queste ugole. Oggi anche brani semplici, senza, diciamo, queste difficoltà che spesso ci sono nelle pagine vocali, appaiono degli ostacoli, delle montagne da scavalcare dagli interpreti. Queste interpreti invece riuscivano a darti a comunicare la tranquillità all'ascoltatore, per cui un vegan lead davvero è un vegan lead.
Assolutamente, una vera ninna nanna, godibilissima. E diciamo, io ho portato con me un piccolo libro,
ecco, che mi incuriosisce molto,
che si intitola Unvergängliche Stimmen, cioè voci intramontabili. È un piccolo dizionario dei cantanti, stampato a Berna tra l'altro nel 62, soprattutto di area tedesca, e tra questi figura la della casa. La descrizione della sua voce, o comunque della sua figura, e viene data, la traduco così all'impronta: voce di soprano in cui la lucentezza del timbro, la padronanza del fraseggio e il grande talento nella recitazione si fondono soprattutto e prevalentemente nelle interpretazioni mozartiane e straussiane. Ed infatti la forza della casa fu proprio questa, fu quella e l'intuizione, diciamo, di ridurre il proprio repertorio a questi due autori che sembrano distantissimi e invece sappiamo essere molto vicini, un po' perché Strauss guardava a Mozart nella sua ispirazione e un po' perché la linea è sempre quella più naturale possibile, anche quando è molto strumentale, ma la della casa non affrontò mai le parti impervie tipo di Regina della Notte o cose del genere, rimase sempre nel cantabile del lirico in qualche modo.
Sì, anche devo ammettere che effettivamente l'ho ascoltata nel Entführung aus dem Serail, sì. Ecco, dove effettivamente non rende come rendono altre cantanti e come lei rende invece in Donna Elvira, che concluderà il nostro incontro di oggi, peraltro, appunto, con la voce di Lisa Della Casa.
Certo, questo perché lei stessa lo dice, aveva studiato con la Heser appunto a Berna, soprattutto cantate di Bach, questo sembra incredibile, e oratori, e poi appunto arrivò questa Cho-Cho San. Appartenne, appunto, fu parte dell'ensemble di Zurigo dal 1943, allora non ancora Opernhaus, ma Stadttheater di Stato fino al 1950. Debuttò al Festival di Salisburgo però nel 1947. Fu anche attrice cinematografica, questo lo sanno in pochi, proprio per la sua avvenenza, come dicevi tu, Giorgio, prima, in un film dal titolo Fusilia VIP del 1939, quindi c'è qualcosa che la guerra in qualche modo imponeva. 1938, scusate.
Insomma, più o meno gli anni di Via col Vento, visto che mi ha citato Vivien Leigh precedentemente, vedi che evidentemente era il tipo di femminilità che andava per la maggiore all'epoca.
Assolutamente, sì. Dopodiché dal 1947 divenne membro della Wiener Staatsoper, dell'ensemble della Wiener Staatsoper, e poi una delle ultimissimi membri del Metropolitan Opera, dell'ensemble, perché pochi lo sanno, ma anche il Metropolitan aveva un suo ensemble di cantanti fissi di prime parti. Ovviamente. La caratteristica di Lisa Della Casa principale fu che, nonostante questa sua grande versatilità e questa grande imponenza, nel senso tutti la riconoscono come una grande figura del palcoscenico, non fu mai una diva. E lei stessa dichiara: io non fui diva, non sono stata una star, sono stata una prima donna, perché ovviamente identificandosi col personaggio dell'Arianna Nasso di Strauss, la prima donna appunto che noi vediamo nel prologo, una prima donna schiva, una prima donna che nel 1974, a sorpresa, ancora all'auge dei propri mezzi, veramente nella pienezza dei mezzi, si ritirò dal palcoscenico per seguire la figlia del secondo matrimonio, che si era gravemente malata, e lei così decise di terminare la propria carriera. Sappiamo che non amava molto il palcoscenico, quindi non amava molto le consorterie, tutto quel retropalco che può essere molto problematico per le personalità schive, appunto, come dicevamo.
Ecco, allora, tutto questo appunto perché stiamo celebrando la giornata della musica svizzera. Infatti voglio ricordare due o tre personaggi anche: Carlo Evasio Soliva della Val di Blegno, un compositore dei tempi di Stendhal, che aveva comunque una sua nicchia, se vogliamo, sia nell'ambito milanese che poi a Varsavia, a fianco di Chopin per esempio. Una Anna Bazzurri che nessuno ricorda, però una cantante che pure ha avuto una bellissima carriera anche oltre oceano, e il maestro Bruno Mazzoni, Amaducci, chiaro, il quale è scomparso recentemente, e se io sono qui ancora oggi lo devo a lui, perché è stato lui a scegliermi, non come solista di coro o d'orchestra o simili, ma mi aveva conosciuto per alcuni articoli che avevo pubblicato su delle riviste e mi aveva proposto di prendere parte ad un percorso enciclopedico che poi effettivamente è stato pubblicato, e poi un libro su Domenico Reina, tenore luganese, 200 anni di opera Lugano, eccetera, eccetera. E poi naturalmente tra i musicisti che abbiamo qui, validi ormai a livello internazionale, anche il nostro Diego Fasolis, che chissà, magari prima o poi riusciamo a beccarlo telefonicamente prima della fine della trasmissione. Intanto lo anticipiamo con la Dorilla in Tempe, un ascolto relativo a questa incisione che lo vede protagonista con i barocchisti.
Thank you.
Ecco qua, la primavera di Vivaldi che troviamo in questa Dorilla in Tempe anche. E intanto ci ha raggiunto in studio Raffaele Pè.
Senti, buongiorno a tutti.
Io sono stato tra quelli che hanno creduto in te fin dall'inizio.
Infatti sono sempre felicissimo di ritornare ospite da te, perché ci hai visto lungo.
Eri un bambino, adesso sei padre di due bambini.
Ecco. Grande responsabilità.
E sei anche, diciamo, un interprete di riferimento per un certo tipo di repertorio per ora. Poi può anche darsi che il tuo repertorio si estenda, come capita per Cencic, Fagioli, i tuoi colleghi, verso il mio adorato Rossini.
Assolutamente, Tattenico. Ma uno dei miei sogni è Tancredi,
Ecco, voilà, Tancredi, sì, benissimo. Senti, perché sei qua?
Volevo raccontarvi di questo bellissimo progetto su Vivaldi che abbiamo realizzato insieme al maestro Diego Fasolis e ai barocchisti in questi giorni alla Radio Svizzera Italiana, e che domani alle ore 17 porteremo al Teatro di Losanna, un programma bellissimo dedicato alle arie dei castrati nelle opere di Vivaldi.
Bene, c'è una cifra particolare che contraddistingue il castrato in Vivaldi, oppure predomina ancora la figura dell'interprete?
No, assolutamente. È interessante perché nella ricerca fatta del repertorio è emerso quanto innanzitutto i castrati non fossero mai i protagonisti delle opere di Vivaldi, quindi Vivaldi li mette sempre in un ruolo secondario, ma a cui dedica sempre una scrittura virtuosistica estrema, molto più estrema di quelle affidate agli altri interpreti dell'opera, come se fosse un momento atteso nelle sue opere che dovesse dare una apertura verso spettacolarità e grande pathos drammatico.
Ecco, perché sai, si ha un po' l'idea che Farinelli, Senesino e poi anche naturalmente Crescentini, Marchesi, Velluti non fossero tanto interpreti di qualcosa, ma fossero interpreti di se stessi, di loro stessi. Quindi è un po' sbagliata invece questa teoria. Loro, quando erano Andronico piuttosto che Giulio Cesare, eccetera, diventavano anche molto il personaggio.
Questo è interessante. Credo che, insomma, nella musica di Vivaldi tenderei a dire che la scrittura è sempre simile, diciamo, tra un'opera e l'altra, quello che ho potuto notare. È chiaro che ogni interprete poi creava il proprio ruolo e ci si introduceva fino in fondo, però è come se ci sia un pensiero precedente, che è quello del compositore, che stabilisce un momento codificato, ecco, nel linguaggio verso lo spettatore.
Ti interrompo perché è con noi Diego Fasolis. Pronto, ciao, mi senti?
Buongiorno, sì,
ecco,
mi sento.
Grazie per un breve salutino, ecco, visto che eri qui, ma sei già in fuga verso Losanna, appunto per il concerto che ti vedrà domani protagonista insieme al nostro Raffaele Pè. Abbiamo trasmesso poco fa Dorilla in Tempe.
Ho caricato il clavio. Sono partito, mi sono completamente dimenticato del nostro appuntamento, mi scuso con tutti.
Ah, mamma mia, e siamo vicini ancora a San Valentino, tra l'altro. Senti, ho proposto poco fa l'ascolto di Dorilla in Tempe, l'incisione. So che ha un futuro quest'opera.
Sì, ha un futuro ampio, nel senso che la faremo a Fenice in questo progetto triennale, quadriennale, quinquennale di recupero delle grandi opere vivaldiane. Tra l'altro ho scoperto, perché mi è stato chiesto, di portarlo anche al Festival dell'Opera a Wexford, e ci andrà il mio assistente perché io sarò in Cina, però questa produzione funziona interessante. Si tratta di un pastiche con anche arie di altri autori, ma il disco che abbiamo fatto dimostra che è un'operazione interessante. Il tema proprio ideale per il nostro regista, il quale farà sicuramente qualche magia, qualche momento spettacolare.
Certo. Bene, ti ringrazio, ti lasciamo alla guida perché devi badare al veicolo.
No,
che conduci.
Mi sono fermato.
Ho capito. In bocca al lupo allora per il concerto di domani. Adesso definiremo poi orari e altri, contestualizzeremo con Raffaele Pè. Ciao, in bocca al lupo allora, arrivederci.
Perfetto, grazie a tutti, buona
Ciao.
Giornata.
Ecco, domani appunto a Losanna, la sede, l'orario.
Teatro di Losanna alle ore 17. Sarà una grande kermesse di brani strumentali e anche ovviamente vocali. Forse devo dire che è, per un appassionato di barocco, è forse uno dei più bei concerti a cui si può assistere, perché è proprio sono i titoli di Vivaldi più affascinanti e anche più avvincenti dal punto di vista della scrittura.
Ecco, adesso ci ascoltiamo un attimo della tua voce. Hai scelto quale aria e da quale CD dei tuoi?
Facciamo un ascolto da Giulio Cesare.
Guarda che saranno 2 minuti, 3 minuti.
No, lo so, ma basta l'inizio per capire di che aria si tratta. È l'unica aria del disco che non parla di Giulio Cesare, ma è tratta dall'opera Ariodante. Un'aria che ho scelto perché volevo che ci fosse quasi un bis dentro questo recital, qualcosa di inaspettato, ma che fosse fortemente drammatico, come drammatica è la fine della storia del grande condottiero.
E l'autore?
George Friedrich Handel.
Handel. Allora, questo è Raffaele Pè, oserei dire uno dei controtenori dalla bella voce.
Che onore,
definizione insidiosa, perché sappiamo che tante volte c'è chi dice ah, ma con quelle voci eccetera. Io credo invece che il controtenore possa avere la bella voce, possa avere la voce meno bella ma magari più caratterizzata, ma soprattutto la sua presenza sul palcoscenico permette delle soluzioni sceniche e registiche molto più logiche rispetto alla donna che canta
sì, sì,
ruoli
questo lo credo. Infatti una delle cose importanti per il mio percorso e su cui ho voluto puntare sono ovviamente i ruoli maschili nelle opere serie,
certo. Anche se sappiamo che i controtenori, i castrati all'epoca facevano anche ruoli femminili, esatto, quando erano esatto, giovani soprattutto. E poi abbiamo avuto invece il grande fenomeno della femme à voix grave en travesti, esatto, con Rossini e con Maier.
Ma infatti su questo io lancerei anche il sasso dicendo: ma perché non provare ad avere in questi ruoli un controtenore oggi, visto che si può avere un maschio
in questi ruoli maschile, travesti? Beh, sì, Fagioli ha cantato Arsace.
Esatto, sì, esatto.
Certo, Arsace sì, intendo dire non l'Arsace dell'Aureliano in Palmira, perché lì avevamo appunto velluti, l'Arsace della Semiramide dove avevamo Rosa
per esempio,
Mariani.
Per
certo,
esempio, per esempio.
Ma l'ha fatto, l'ha fatto.
No, certo, infatti.
Sì, 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 sì. Diciamo, ecco, che io credo...
Confermo questa
quello che
tendenza.
Io però potrei dire così proprio a pelle, che la voce del controtenore la vedo molto adatta più sul versante patetico lirico, meno su quello aggressivo.
Anch'io lo credo.
La donna la vedo molto adatta invece in certe parti aggressive, tipo Arsace o Malcolm della Donna del Lago. Parlavamo di Tancredi, un ruolo che ti piace, ecco, lì siamo ancora
al limite,
ecco,
per un rossiniano come te.
E allora vedi che ci stiamo capendo. Cosa ne pensi,
bene,
Davide?
Bene.
Beh, abbiamo fatto una bella discussione l'altro giorno con Raffaele e devo dire che ci ha chiarito molte cose sulla vocalità tenorile. Forse il problema è che spesso si confonde il controtenore col contraltista, ci ha spiegato, e quel tipo di voce sì, non ha quel graffio che serve per le parti
un po' così
presenti e pregnanti. Secondo me la voce di Raffaele, che io ho avuto modo di sentire appunto recentemente, ed è una voce potentissima, ce la può fare benissimo in qualsiasi parte, anche di dominatore e di cattivo.
Allora, in effetti, maturando anche fisicamente,
da Giulio Cesare,
è credibile,
cosa vi aspettate?
Anche appunto dal punto di vista di ruoli di tiranno, eccetera. Io ti ho conosciuto che eri un pargolo, lì sembravi un angioletto.
Le salve regine.
Adesso sei un Lucifero.
Vabbè, insomma, sai, si cresce.
Si cresce, naturalmente, ecco. Intanto noi stiamo ascoltando ancora la stupenda voce di Lisa Della Casa, che poverina non riesce a emergere al di sopra dei nostri borborigmi di intellettualoidi, eccetera. Senti, allora, ridefiniamo un po' il concerto di domani a Losanna, che intanto ha già avuto un precedente.
Ieri sera qui all'auditorio della Radio Svizzera e abbiamo anche registrato, quindi non vi posso dire ancora il futuro di questa registrazione, ma io lo so già, non lo possiamo ancora annunciare, sarà molto bella, quindi presto lo potrete vedere ed avere anche.
Ok, e domani a Losanna,
e domani
invece?
A Losanna, sede, orario 17, Teatro dell'Opera di Losanna, i barocchisti diretti da Diego Fasolis, io canterò le arie dalle opere di Vivaldi e i barocchisti eseguiranno concerti per strumenti solistici, uno più bello dell'altro.
Abbiamo praticamente detto tutto. Concediamo un po' di spazio alla nostra Lisa Della Casa.
Ascoltiamo la sua voce indimenticabile.
Grazie a Raffaele Pe.
Grazie a voi.
Grazie al pazientissimo Davide Fersini.
Grazie a voi, è stato un piacere.